Bentornati a questo appuntamento con il nostro rotocalco dedicato al mondo del fumetto. Francesco Franceschini al microfono per un appuntamento ancora una volta estremamente prestigioso. È con noi infatti Luca Enoch, uno degli autori di fumetti più importanti in Italia, illustratore, sceneggiatore e autore anche di un personaggio che non credo sia eccessivo definire di culto come Gea, che è giunto al numero 16 con il numero di novembre 2006 che si chiama Inverno di Guerra e che si sta avviando verso forse una conclusione anche molto imprevedibile, spettacolare e interessante. Grazie Luca di essere qui con noi
Grazie a voi.
La prima domanda, il primo quesito che ti vorrei porre è proprio questo, inerente alla tua carriera. Tu sei di Milano, sei del 62, se non vado errato, ho studiato, sono preparatissimo. E oltre a questo vorrei sapere come hai cominciato quelli che vengono definiti i primi passi nel mondo del fumetto.
Io ho cominciato male, possiamo dire. Io personalmente ho 30 anni. Questo perché per 10 anni ho tentato di realizzare quello che era poi il mio sogno di diventare autore di fumetti, di raccontare le mie storie, ma non ce n'era, insomma, non c'era, continuavo a rimbalzare pietosamente da una casa editrice all'altra perché il mio segno era un segno molto grottesco. Io mi ero formato con le Sturmtruppen di Bonvi, con Alan Ford di Magnus, per arrivare poi a Pazienza, che è una Pazienza, una iattura, voglio dire, ti segna e non ti molla più, poi hai sempre la stimmate di Pazienza addosso. E tutti ti dicono: ah, sembra pazienza, magari sembrasse veramente pazienza, ma comunque il mio tratto era grottesco, c'era poco da fare. Io proponevo fumetti umoristici e tutti mi dicevano: ma vai in Francia, che lì c'è un mercato buono per questo tipo di fumetto. Vabbè, ma insomma, non è che sia
Così
un
facile andare in
consiglio
Francia.
così da un ventenne di andare in Francia a proporsi, magari uno più intraprendente di me, forse sì. Fatto sta che io per 10 anni feci illustratore grafico, tutt'altro che il fumettista. E l'occasione poi venne invece nel 92 con il cambio di direzione artistica dell'Intrepido. L'Intrepido stava già malino, poi non gli demmo il colpo di grazia, ma comunque per una breve stagione aprì la porta a tutti, cani e porci. Adesso non, appunto, non ricordo in quale categoria entrai
Dei
nella cosa,
due.
però insomma dentro poi si formarono gente come me, come la Mandanici, come Mario Alberti, ci lavorava la Neve e quant'altro, tutta gente che poi è emigrata una volta finita l'esperienza dell'Intrepido, un po' per la sua strada, ma poi siamo tutti arrivati alla Bonelli, quindi è stata una grande palestra. All'epoca non c'erano più le grandi riviste contenitore tipo Orient Express, Pilot, piuttosto che Corto Maltese, dove uno poteva magari proporsi e farsi le ossa. E per quel decennio in cui io ho vagato da una redazione all'altra, mancava di tutto, e l'Intrepido fu la prima occasione che io colse al volo, avvisato dal grande Marcello Toninelli, che mi disse: vai lì, e fu un consiglio provvidenziale, insomma.
Toninelli, che è un altro grande umorista, secondo me, perché ha fatto delle strisce
E
molto
come
divertenti
no?
su Zagor,
Sì.
parodiando anche il mondo dello spirito con la scure e poi anche sulla Divina Commedia di Dante, che sono strepitose,
Arrivando
secondo
alle
me.
ultime vita di Berlusconi e quant'altro, che
E
sono
quindi.
fenomenali. Sì, lui è stato quello che mi consigliò bene. E lì all'Intrepido poi piazzai subito questo personaggio, che anche lì non era nelle mie corde inizialmente, perché era un personaggio femminile ambientato ai giorni nostri. Volevo fare il fantasy, volevo fare la fantascienza, eccetera. Che invece risultò vincente come scelta editoriale, ed era Sprelitza, la Graffitara, che adesso è stata riedita dall'edizione BD in una bella edizione. Ed è stato il mio esordio, ecco, là,
Certo,
il mio esordio
quindi
professionale.
Sprelitz, il tuo esordio professionale, un fumetto secondo me ancora oggi di grande impatto, nonostante sia passato qualche anno, estremamente attuale, con un segno grafico, con anche delle tecniche stilistiche, io poco me ne intendo, ma insomma da semplice appassionato e lettore lo trovo ancora oggi modernissimo. E modernissimo anche perché, come dicevi tu stesso Luca, c'è una componente in Sprelitz, che poi è anche in Gea secondo me molto forte, che è l'ironia, che non sempre presente in altri fumetti italiani, che forse tendono a prendersi troppo sul serio.
Adesso, non volendo pronunciarmi ovviamente sugli
Ovviamente.
altri colleghi, eccetera, sì, l'ironia e l'autoironia soprattutto è una costante delle mie produzioni, proprio perché io primo non mi prendo sul serio, poi mi piace l'aspetto ludico di qualunque atteggiamento che riguardi l'aspetto sociale, politico, religioso, perché serve a un attimo riportarci coi piedini per terra e
Certo.
far capire insomma che c'è sempre il contraltare dello sberleffo o comunque del dire sì, ok, ma insomma, diamoci una regolata e vediamo un po' di analizzare le cose da un altro punto di vista. E per questo mi sono sempre avvalso di figure adolescenziali, proprio perché sono figure non formate, non ancora con il loro ruolo nella società, quindi incasellate in certe funzioni, in certe professioni, che quindi si possono permettere di essere anche irriverenti, proprio perché non appartengono del tutto al sistema ancora.
Sanno giocare ancora.
Esattamente, cioè conservano questo aspetto ludico in tutto, anche nel sesso. Infatti, il sesso che è presente spesso nei miei fumetti, da Sprelitz anche in Gea, è comunque trattato con una componente ludica tale da non risultare né morboso, almeno nelle mie intenzioni, poi vi do anche nei fruitori,
Certo.
da non risultare né morboso né insomma
Neosceno,
pruriginoso e soprattutto
assolutamente.
non osceno. Insomma.
Certo,
Non mi interessa quell'aspetto.
che poi quello magari è un aspetto di un altro tipo di fumetti
No?
che
Lo si
però.
va a trovare dove si vuole,
Certo,
per
non c'è
cui
bisogno di
non c'è
leggere Gea,
esatto.
ovviamente. Anche perché in questo caso ce n'è talmente poco rispetto ad altre produzioni,
Mostrato sì,
per cui
assolutamente,
chi va a cercare quello rimane deluso.
assolutamente. Ah no, certo, non del GTG se volete del sesso.
Il fumetto Gea, Sprelitz e gli altri fumetti in generale d'autore, italiani e non italiani, hanno anche, credo, oltre che il compito di divertire, anche quello di trasmettere, seppur in maniera molto cauta, delle idee, dei concetti, attraverso delle storie. Questa è la tua intenzione nel momento in cui concepisci una storia, quindi ne pensi il soggetto, la sceneggiatura e poi la realizzi graficamente, oppure la priorità è sempre quella comunque di divertire e basta?
Dunque, no, la priorità è raccontare una storia. Alla fine noi siamo narratori, semplicemente abbiamo scelto un linguaggio mediatico che è quello del fumetto, ma è una scelta così di campo. Ecco, quindi alla fine, anzi no, all'inizio c'è proprio l'urgenza di narrare, ed è quello che muove, no? Quelli che vogliono scrivere o realizzare non soltanto fumetto, anche un romanzo, scegliendo altri linguaggi narrativi. Sì, l'urgenza o comunque l'intenzione magari di veicolare messaggi c'è, ma è una cosa da cui insomma, star lontani. Io spesso, poi rileggendo i miei fumetti così, ho anche abusato di questa funzione dello sceneggiatore, dell'autore più che dello sceneggiatore, e lo si vede. Lo si vede quando il fumetto rallenta, quando diventa un attimo grevella il
Un
discorso
po'
che viene portato
didascalico,
avanti e
forse.
diventa didascalico. Ma quella è una mia, come posso dire, costante stilistica e quindi mi si becca così, insomma. Alterno questi momenti, poi si tratta solo di maturare uno stile di sceneggiatura ed autore che riesca, cioè Pratt veicolava messaggi politici anche importantissimi senza farti annoiare un secondo. E ci riusciva, e quindi voglio dire che c'è la possibilità di farlo. Tutto sta nell'abilità dello sceneggiatore, e insomma, affinando la cosa, poi insomma, si spera di arrivare anche,
Certo.
non dico alle livelli di Pratt, ma insomma, di avvicinarsi.
In Gea in particolare c'è anche, mi sembra di notarlo, insomma, dalla lettura del personaggio delle storie, una preparazione a monte molto profonda. Si parla di miti, si parla anche di religioni in qualche modo, si parla, ci sono personaggi addirittura che sono, per dirla banalmente, mostruosi, ma mostruosi nel senso proprio latino del termine, cioè sono dei fenomeni addirittura. Ecco, quanto ti porta via questa documentazione, quanto c'è di lavoro di questo tipo prima della stesura di una storia?
Ma questo tipo di documentazione, a parte comunque che è una mia vecchia passione, per cui io già leggevo e praticavo questi, chiamiamoli, ambienti letterari e culturali, proprio per piacere personale. La documentazione per Gea è costante, nel senso che non smette neppure adesso, che comunque sono a due numeri, tre numeri dalla fine. Ed è fisiologica comunque l'impostazione di una serie di questo tipo. Per cui sì, certo, ci sono. Il discorso sulle religioni è venuto dai miei studi personali, perché quando ti rendi conto che ogni religione ha preso qualcosa da un mito, una religione precedente, che spesso e volentieri poi ha relegato al rango di o superstizione o di culto di demoni, vedi che anche per quanto riguarda le divinità, nessuno si inventa niente. C'è sempre prima un dio che ha fatto le stesse cose del tuo in maniera diversa, a cui dopo gli autori, i padri della Chiesa o comunque i sacerdoti dei culti anche più antichi hanno attinto. E alla fine tu, passando dal Vecchio Testamento ai miti assiro-babilonesi, che ne sono stati, come possiamo dire, la linfa vitale, arrivi fino a quella che è stata la grande fucina di tutto il nostro pensiero religioso, cioè la grande età della pietra, che è stata lunghissima, sono state decine di migliaia di anni in cui l'uomo si è confrontato con tutto quello che era la grande natura inspiegabile, i fenomeni inesplicabili, dalla maternità femminile fino ai fenomeni atmosferici. E in questo lunghissimo periodo, cioè noi pensiamo che le civiltà sono nate e cresciute in 3-4 mila anni, e l'uomo primitivo, l'uomo della pietra, ha dovuto fronteggiare il mondo inspiegabile per decine di migliaia di anni, e tutto il nostro pensiero, tutta la nostra, anche la nostra attitudine spirituale, che poi si esplicita nella religione, si è formata in quel periodo, e io trovo affascinante, e quindi lo riporto anche, no, il Cannavaccio di Gea, che comunque c'è qualcosa sempre prima.
Certo. E la cosa anche singolare, secondo me, è il fatto che tutte queste religioni assiro-babilonesi, come quella cristiana o quella ebraica, hanno, come appunto dicevi tu, dei fondamenti comuni.
Assolutamente.
Totalmente. È una cosa che dà da pensare.
Ma sì, voglio dire, soltanto anche andando, cioè, il Dio che muore, risorge, che viene mangiato dai fedeli, cioè, mica ce lo siamo inventato noi, noi intendo i cristiani.
Certo.
Ma quando vai a vedere che in Gilgamesh c'è il diluvio, e c'è Noè, e c'è l'arca, allora dice, boh, allora...
Come mai?
Vuol dire, allora, il testo sacro cambia anche aspetto, diventa qualcosa che non è più derivato dalla parola divina, ma diventa un testo che è attinto a fonti precedenti.
Certo. Tornando a Gea, in senso più fumettistico, il nome credo che non sia casuale, perché Gea è anche il nome della terra.
Sì, sì, la madre terra, sì, diciamo.
Quindi c'è un significato.
È un significato molto, molto ampio, su cui non bisogna focalizzarsi, però sì. Soprattutto visto anche il ruolo che adesso sta assumendo in questa
parte
lungo
finale,
episodio finale.
Parte, esatto, finale, sì, della saga. E a questo è legato anche, credo, un forte significato, a me non piace molto questo termine, ma lo dico, ambientalista. Perché comunque sia,
perché no,
dobbiamo,
sì,
in qualche modo tutelare l'unico mondo che abbiamo a disposizione, e credo che nelle storie...
Sì, e da cui non ci sposteremo per molto tempo,
per
anche dire, boh, quando l'abbiamo guastato
andiamo a fare, Marte,
andiamo
che
a fare danni da altra parte, no, non sarà così.
Marte è inabitabile, l'abbiamo scoperto, purtroppo, e quindi c'è anche questo significato che credo sia appunto fondamentale. Altro tema, anzi forse uno dei temi portanti, secondo me, di Gea, ma credo che sia abbastanza esplicito, la lotta contro ogni forma di razzismo e di intolleranza. Anche questo è un messaggio tutto sommato politico, ma anche umanitario.
Sì, ecco, io questo credo di essere poi riuscito a veicolarlo non in maniera pedante, almeno ho questa presunzione, anche perché poi leggendo e parlando con il lettore, cioè, ho questa impressione, perché Gea, almeno anche nei primi episodi, è subito palese il parallelismo tra la sua funzione di sentinella che argina i flussi da altri mondi, cioè che combatte queste ondate migratorie di esseri alieni con la nostra realtà, e anche il suo atteggiamento, che è meno fiscale, meno rigido di tanti altri, comunque fa vedere come possa essere anche nel nostro mondo assumibile un'altra politica di integrazione, di accettazione. Questo chiaramente in linea generale. E oltretutto il discorso antirazzista viene veicolato anche dal fatto che la mostruosità, i cattivi di Gia, tra virgolette, che poi si rivelano non tanto cattivi in questa ultima parte, hanno questa iconografia assolutamente classica, cioè sono i demoni con le ali da pipistrello, i demoni con le corna. E il mio discorso è che questi fossero gli antichi abitatori della Terra, che sono stati cacciati e poi relegati al rango di demoni.
E quindi tanto torto non ce l'hanno?
Tanto torto non ne hanno, e poi rispecchia anche l'atteggiamento di qualsiasi religione che sostituisce un'altra, che si impadronisce dei suoi luoghi di culto, e soprattutto declassa gli antichi dei al rango di demoni, proprio per sostituirsi completamente.
E questa è una considerazione assolutamente importante. Poi c'è ovviamente anche l'altro aspetto ancora, secondo me, perché Gea è uno di quei fumetti che se ne incontrano pochi, devo dire, ma che spingono alla, che favoriscono secondo me anche l'intelligenza e spingono anche poi a pensarci su, mentre se uno legge altri fumetti, non voglio fare nomi per amor di Dio, però si diverte mezz'ora, poi chiude l'albo e magari lo vende al rigattiere, insomma. Gea no, Gea secondo me è un fumetto appunto da collezione, anche perché uno ci torna sopra e ci ragiona magari anche a distanza di tempo. È un fumetto, io ho scritto queste righe così di preparazione al nostro incontro con Luca Enoch, a scatole cinesi, cioè che ogni storia ne contiene un'altra, ogni personaggio non è esattamente buono o cattivo, ma è un personaggio umano, cioè ricco di sfumature. La stessa Gea spesso si comporta in maniera dispotica, per esempio nei confronti di alcuni suoi amici, soprattutto
è un carattere
nell'ultimo
infame,
numero
proprio.
Ma nello stesso tempo in modo involontariamente comico.
Sì, sì, sì. Lì rientra il discorso del non comunque prendere sul serio troppo anche il personaggio principale, che quindi non è portatore di valori.
Non è l'eroina.
No, è anche portatore di disvalori, certo, assoluti, cioè la prepotenza, l'egoismo, questo desiderio di tutto, di cibo, anche il desiderio sessuale che sviluppa, è egoistico, come tratta il suo compagno Leo, oltretutto già ha le sue belle disgrazie,
certo.
E infatti leggevo anche sui blog e dicevo, ma che è proprio stronza questa, come lo tratta poverino. Sì, è così, la donna rispecchia anche il momento dell'avventura.
E quindi è un fatto anche questo che lo rende molto umano, secondo me, il personaggio. Mi chiedevo, quanto tempo impieghi, Luca, per fare un albo di 130 pagine? Escono due numeri l'anno, quindi immagino che ci vorrà un bel po' di tempo.
Guarda, io ci metto 5 mesi a realizzare una storia di 125 pagine graficamente, un mese per scriverla, e quindi fai conto, sono 12 mesi per realizzare due storie.
Quindi praticamente hai pochissimo spazio per le ferie.
Beh, io da quando ho questo contatto con la Combonelli non faccio ferie, nel senso che anche agosto e luglio sono mesi dove devo produrre la mia quota. Mi arrangio in modo da poter lavorare anche fuori casa con il mio computerino, eccetera. Però no, è una cosa abbastanza vincolante. Sì, sì, sì.
Quindi forse non sono le 8 ore al giorno dell'impiegato, ma ci stiamo vicino.
Ma sono i 12 mesi
del
creativo.
Esatto, senza sabato, sì. E senza domenica.
No, ecco, no, sono riuscito a organizzare adesso con famiglia e tutto quanto. A salvare il sabato e la domenica.
Meno male,
sì,
meno male. Sì. C'è anche, credo, una componente ulteriore in Gea, cioè si nota l'impegno di chi la fa, che non è solo un impegno a fare il miglior prodotto possibile, ma è anche l'impegno a dare il miglior, come dire, concetto morale possibile, ammesso che si possa parlare di morale in questo caso, cioè dare un insegnamento attraverso il fumetto, dire attenzione, la realtà non è come quella che ci propinano magari i media, le televisioni, i giornali, che spesso sono abbastanza anche massificanti e martellanti, ma la realtà ognuno se la deve in qualche modo interpretare con la sua testa, col suo cervello. Quindi c'è anche una spinta verso il libero pensiero, che credo sia la conquista più importante dell'umanità degli ultimi due secoli.
Sì.
Degli ultimi due secoli.
Mai come oggi messa in pericolo poi dai vari,
esatto, dai vari pensatori, sì, o dai vari opinionisti, o dai vari
dai portatori,
politici,
dai portatori insani di verità, assoluta, esatto.
Quelli, sì, che, sì, parlano di tutto e in televisione in maniera estremamente superficiale.
Sì, su questo ecco, diciamo che non, lo scopo, se fosse palese, sarebbe greve e anche un attimino artefatto. In realtà, proprio perché questo, la storia stessa, per come è strutturata, dice che la verità assoluta non esiste, ma è un'invenzione che man mano uno si crea a seconda dei suoi bisogni. Insomma, lo vediamo, no, nella nostra politica,
certo,
interna e quella
internazionale,
esterna,
ancora,
esatto,
peggio forse.
Questo viene fuori, e mi fa piacere che venga fuori dalle storie e non, ecco, da una didascalia,
certo,
da un discorso
e allora
fatto,
ricadremmo nella pedanteria.
Sì, esattamente,
forse.
Esattamente. Cosa, insomma se l'esperienza insegna, uno dovrebbe rifuggire.
Esatto. E poi c'è un messaggio importante, anche se il termine messaggio anche in questo caso può essere un po' anti, così, moderno, comunque c'è un significato importante pacifista. Nonostante sia un fumetto pieno di guerre, di morte,
esatto,
di distruzione,
proprio per
proprio quello
che viene mostrato senza alcun trionfalismo e mostrando anche il lato terribile di quello che provoca la guerra. A me non interessa far vedere le battaglie, per carità, le battaglie sono belle da raccontare, da disegnare, perché c'è piacere nell'azione, certo, nei mezzi meccanici, certo, e quant'altro, ma soprattutto a me interessava far vedere anche questo crollo della civiltà come noi la conosciamo, che basta tagliare il filo elettrico e la nostra civiltà crolla miseramente. Non ce n'è. Anche questa bella trasmissione la faremo con i segnali di fumo,
sì, oppure con un megafono,
esattamente, con i segnali luminosi. E quello che poi la guerra porta, chiaramente noi, non essendo essendo una generazione comunque che non ha avuto esperienza di nessun conflitto, mi vengono in aiuto invece i ricordi e le parole di grandi giornalisti, scrittori come questo Kapuscinski che ho citato e che uso diverse volte in GEA, che è uno che racconta le sue esperienze di bambino in guerra in maniera veramente coinvolgente. Ed è una cosa che dobbiamo sempre tenere presente, perché anche nelle cronache delle nostre guerre, anche televisive, nel momento in cui si parla di casualties, è finita. Basta, questo non si riconosce alle vittime neppure più il diritto o la dignità di esseri umani, ma solo di numeri. Allora no, occorre far vedere che cosa succede e soprattutto le conseguenze che porta, al di là dei cadaveri, quello che viene dopo, certo, che è la distruzione, la distruzione della struttura sociale, quella che accade appunto nel fumetto.
E ciò che viene dopo è anche il fatto, secondo me, che chi commette questi, chiamiamoli errori, anche se poi errori non sono, non impara mai da questi errori, ma continua a farli.
Ma anche perché questi non sono errori, ma sono funzionali alla polizia. Cioè, sempre nell'editoriale di GEA riporto un discorso di... adesso mi sfugge il nome, accidente, comunque andate a leggere, leggerete nell'editoriale, nella storia naturale della distruzione, come certe tattiche di bombardamento indiscriminato anche della seconda guerra mondiale, ma anche alleata, soprattutto anzi alleata durante la...
Si parla infatti del bombardamento di una città tedesca.
Esattamente, sì, ecco, sì, è stato di Sebald, infatti, questo autore tedesco. Come la... colpire i civili non soltanto anche fisicamente, ma nelle sue loro strutture e infrastrutture, sia non soltanto un mezzo per raggiungere la vittoria, ma sia proprio lo scopo, la distruzione della struttura civile del nemico. E questo è terribile.
Di mettere in dubbio la stessa esistenza di una nazione per generazioni.
Sì, sì, così.
Un'ultima cosa, dal punto di vista tecnico mi incuriosisce questo, cioè il fatto che in alcune vignette ci sia la scena principale in cui c'è Geo o altri coprotagonisti e magari, diciamo così, nella parte più periferica della vignetta si sviluppino storie parallele di altri personaggi. Per esempio nei primi numeri c'era la storia di quei folletti che abitavano in casa di Gea, che ne combinavano di tutti i colori. Anche quello è molto divertente, dà il ritmo secondo me anche,
sì, quello
alla
è
storia,
è un divertimento dell'autore
e richiede tra l'altro anche attenzione maggiore da parte del lettore.
Sì, infatti i lettori poi si divertono a scoprire certi personaggi ricorrenti, come certi animaletti fantastici, che tipo il salame di Jacovitti spuntano queste cose assolutamente surreali, e d'altronde venendo da lì certe cose me le porto dietro, c'è poco da fare. E il fatto del secondo piano della storia di sfondo, secondo me è una, come possiamo dire, una possibilità che solo il fumetto ti offre, perché nel romanzo tu devi comunque sospendere la narrazione e andare a descrivere.
Devi fare una digressione.
Nel cinema è di distrae. Certe gag, ad esempio, dei fratelli Coen e quant'altro,
come no?
La pallottola spuntata, eccetera. Però quello che viene dietro assume un'importanza primaria. Invece nel fumetto no, perché ci puoi tornare sopra.
Certo.
E quindi puoi veramente leggerlo su due livelli, queste piccole chicche, queste piccole inserte, eccetera. Questa è una caratteristica del fumetto che altri linguaggi mediatici non hanno.
Anche perché nel fumetto il tempo di fruizione te lo dai da solo.
Lo gestisci tu.
Mentre al cinema sei costretto a star dietro la pellicola.
Esattamente.
Un'ultima cosa veramente sui progetti, visto che c'è Francesco Settembre che insiste per questa domanda, quindi quello che ci puoi dire su quello che ci sarà, non tanto negli ultimi due numeri di GEA, perché ovviamente li scopriremo, come dice Battisti, solo vivendo, ma soprattutto quello che ci sarà dopo GEA.
Dopo GEA è ancora abbastanza nebuloso. Quello che è certo è che Bonelli, bontà sua, non lo ringrazierò mai abbastanza, mi permette di gestire un'altra serie semestrale, interamente comunque gestita e creata, scritta da me, quindi sarò autore, sceneggiatore e disegnatore.
Come GEA
in sostanza. E quindi vuol dire dare fiducia comunque a un autore, credere anche in un progetto di autore unico.
Certo.
E i progetti, quindi questo progetto esiste, almeno nelle parole dell'editore c'è. E quindi insomma io ho davanti un'altra decade, diciamo, in cui dovrò sviluppare un altro personaggio con cadenza semestrale Ed è una cosa mentalmente molto faticosa. Io sono adesso, cioè dopo 10 anni, comunque sono 8-9 anni di costruzione di un personaggio che man mano si è radicato in te come
Certo.
autore. Ecco, lo si abbandona, ma dopo chi lo sa se avrò bisogno di un periodo di, per lavarmi via di dosso questo personaggio e creare uno che non sia un clone o non sia troppo simile, diciamo, perché c'è questo rischio, vuol dire che tu sei talmente impegnato mentalmente nella costruzione di questo personaggio che magari ne tiri fuori uno pensando che sia, no, originale, e poi ti dico, ah, ma
Gli
c'è questo che è
somiglia
uguale,
in
gli somiglia.
maniera.
E sì, è vero, non è che uno si può
Certo.
disfare di tutta questa struttura che ha creato in quasi 10 anni e poi subito. E quindi, insomma, ci sono un paio di progetti, uno dei quali ho già proposto all'editore, che devo vagliare e
Forse sarà
vediamo.
un'ambientazione più realistica, chissà.
E chi lo
Chi lo sa,
sa? E
chi lo
chi lo
sa,
sa?
chi
No,
lo
no,
sa.
no. Un'ambientazione puramente fantasy, proprio assolutamente uno dei grandi temi che avrei voluto affrontare dall'inizio. Ho detto magari adesso è l'ora per fare un fumetto fantasy. Però già di fantasy uscirà il primo dei romanzi a fumetti bonelliani in marzo, che è Drago Nero, che ho scritto insieme a Vietti, che è stato disegnato benissimo da questo disegnatore romano Giuseppe Matteoni. E quindi quello magari potrebbe aprire le porte, chi lo sa, a una miniserie di questo personaggio. Lì non si può dire, bisogna vedere come sarà l'accoglienza del pubblico.
Che è sempre sovrano.
E sì, è così. E l'altro invece è un altro personaggio femminile che sfrutta il canovaccio del viaggio del tempo. E questo mi servirebbe per di volta in volta inserire relazioni in un diverso contesto storico, cosa che mi divertirebbe da
Anche per
matti.
variare
Ah, beh, a
le
quel punto non mi
ambientazioni.
annoio di
Quindi
certo,
potremmo andare
io.
avanti fino al 2100 senza problemi.
Praticamente, col tempo si fa quel che si vuole.
E su Gea ci torneresti mai? Ci saranno, che ne so, magari uno speciale,
Gea
qualcosa?
viene lasciato molto aperta come storia, nel senso che certo si conclude il tutto, però è un nuovo mondo da cui non si torna indietro, il vecchio mondo non viene ripristinato, quindi c'è tutto un mondo nuovo di cui abbiamo i primi assaggi, no? Con i nuovi animali, la nuova
Certo,
flora,
certo.
eccetera, che in sostanza è una nuova gigantesca frontiera in cui uno potrebbe ambientare qualunque tipo di storia, e quindi perché no? Certo, è
Quindi
tutto
lasciamo aperto
aperto.
anche la possibilità di rileggere magari a cadenza ancora più lunga rispetto ai 6 mesi,
Molto più lunga, sì,
magari
quello
una volta ogni due o
sicuro.
tre anni
Magari,
un
chi lo sa,
nuovo
uno
numero,
specialino può
uno
scappare
specialino su
sempre.
Gea che
Grazie
sarebbe sempre molto, credo, ben accolto. Grazie a Luca
a
Enoch,
voi.
autore di Gea. Leggete Gea perché è veramente straordinario. Leggete Spraylitz, di cui è appena uscito, come dicevamo, un volume praticamente che racchiude tutte le storie, antologico. Grazie ancora a Luca Enoch, autore di Gea, e adesso continua la nostra programmazione.